Il nostro approfondimento dunque mi ha raggiunto in studio Matteo Ongaro, che saluto. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo dell'intervento americano in Venezuela, è lo spunto per parlare di come quello che è successo possa essere e segnare la fine del mondo che conoscevamo fino ad ora. A sostenerlo sono molti analisti che leggono l'aggressione di Washington come un passaggio dall'era delle alleanze che aggregavano l'Occidente, tra cui la NATO e il G7, ad un ritorno alla politica delle zone di influenza. In questa nuova geografia troviamo l'Eurasia, dominata dalla Russia di Vladimir Putin, e le Americhe che tornano sotto l'influenza degli Stati Uniti, il famoso cortile di casa, gli Stati Uniti di Donald Trump, e poi emerge la regione Asia-Pacifico, che comprende anche Taiwan, con il controllo della Cina di Xi Jinping. Al tempo stesso, però, le azioni dell'attuale amministrazione statunitense sono per certi versi in continuità con le politiche di intervento che avevamo visto ispirate dai neocon negli anni della presidenza di Bush figlio. Quali sono quindi gli scenari geopolitici che possiamo immaginare nel nostro prossimo futuro? Siamo di fronte a un nuovo impero occidentale, considerato che l'Europa rischia di rimanere stritolata da questi nuovi assetti, Matteo.
Sì, e nel nostro approfondimento di oggi su questi temi e scenari possibili ci confrontiamo con due ospiti. Intanto do il benvenuto a Raffaella Baritono, ben trovata.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti e a tutti.
Ecco, Raffaella Baritono insegna storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, e ricordiamo il suo ultimo libro uscito lo scorso anno per Il Mulino e scritto a quattro mani con Vinzia Fiorino, che si intitola Voto alle donne, una storia globale. E do il benvenuto anche a Emidio Diodato, buongiorno.
Buongiorno.
Diodato è professore di scienze politiche all'Università per Stranieri di Perugia, dove si occupa in particolare di geopolitica e politica estera, e tra i molti saggi segnaliamo il Manuale di Politica Estera Italiana, edito per Il Mulino nel 2023. Allora, iniziamo con Raffaella Baritono. Partiamo proprio dall'intervento statunitense in Venezuela. Sono passati già alcuni giorni e forse ci sono maggiori elementi per valutare questa azione ordinata da Trump. È l'inizio di una nuova era, secondo lei, Baritono?
Dunque, per certi versi in realtà sembra un pochino più in continuità con vecchie posture che gli Stati Uniti hanno avuto rispetto all'America centrale e all'America latina, cioè quella di una, e l'ha detto Trump esplicitamente, lo ha detto sia nell'intervista sia nelle dichiarazioni che ha fatto per giustificare l'intervento, e cioè una riaffermazione di quella dottrina Monroe che viene continuamente evocata per giustificare e legittimare l'intervento statunitense nell'area. È una mossa però che rispetto al passato fa vedere anche quelli che sono gli scenari nuovi e anche i contesti nuovi in cui Trump deve operare. Vale a dire, l'intervento, come dire, è un intervento che non è stato all'insegna del riportare un ordine ritenuto compromesso da disordini di natura militare o di natura economica, è invece il tentativo molto esplicito di controllare le risorse petrolifere venezuelane. È un intervento che ha una natura prettamente economica più che di affermazione della capacità statunitense di intervenire per trasformare in senso democratico uno Stato ritenuto autoritario. E questo ha a che vedere con anche le costrizioni interne di una politica americana che è molto cauta rispetto a interventi militari che non hanno una poi possibilità di essere gestiti in maniera evidente, cioè il problema è sempre quello di avere, come dire, la paura di un intervento che possa trasformarsi in una catastrofe come sono stati gli interventi in Iraq e in Afghanistan.
Professor Diodato, le faccio la stessa domanda. È l'inizio di una nuova era, secondo lei?
Indubbiamente nel progetto geopolitico di Trump, illustrato in modo molto chiaro nella sua National Security Strategy, nel documento strategico che dovrebbe accompagnare la politica estera degli Stati Uniti nel corso dell'anno, si tratta dell'avvio di un nuovo mondo. Se poi veramente l'azione a quale abbiamo assistito segni uno spartiacque oppure no, si può discutere. Personalmente credo che al di là della retorica di Trump, su appunto un corollario Trump alla dottrina di controllo dell'emisfero occidentale che accompagna la storia americana, come diceva la collega prima, diciamo, al di là di questa retorica, io credo che in realtà poco sia cambiato rispetto a prima. Certo, la presenza degli Stati Uniti a sud, verso il Golfo d'America, come è stato rinominato il Golfo del Messico, verso il Canale di Panama, verso lo stesso Venezuela, segnalano un ritorno di interesse per quello che avete definito il cortile di casa, dopo anni di disinteresse, e un interesse che però segue una linea diversa, diciamo, anche rispetto a quello fatto dalle azioni svolte dai neocons. Cioè, Trump è molto esplicito, lui vuole governi amici. Ripartire dall'America Latina significa per Trump trovare governi che hanno lo stesso orientamento, non degli Stati Uniti, ma del movimento che Trump rappresenta, cioè il movimento MAGA, che sta tentando una svolta autoritaria negli Stati Uniti. Ecco, se lo mettiamo in questo contesto, allora potrebbe, nel caso di successo di Trump, assumere un significato differente per gli equilibri geopolitici.
Raffaella Baritono, lei lo diceva nel suo primo intervento, l'intervento in Venezuela è stato voluto, e Trump è stato molto chiaro su questo, per di fatto accaparrarsi il petrolio del paese. C'è motivo di avere dei dubbi su questa spiegazione? Alcuni commentatori, in particolare di area americana, fanno notare che la questione del petrolio è una forma di arricchimento che andrà a vantaggio in particolare del cerchio stretto dei sostenitori di Trump. Dunque c'è anche un fattore legato alla politica interna in qualche modo in questo intervento fuori casa in Venezuela.
Allora, il problema dell'intervento in Venezuela è stato giustificato da Trump con due motivazioni. Uno è la questione delle risorse energetiche, che significa poi la necessità di essere coerenti con quella politica messa in campo sia in campagna elettorale sia nei primi mesi dell'amministrazione, che vede un ritorno alle risorse energetiche tradizionali, al tentativo di reindustrializzare l'economia statunitense per creare quei posti di lavoro che Trump ha promesso. L'altra motivazione è quella riguardo l'emigrazione, cioè Venezuela era stato considerato come il paese che più aveva esportato migranti, e anche migranti ritenuti da Trump i soggetti marginali che avevano prodotto problemi nelle città americane, no? Lui ha detto: ci hanno mandato le persone che erano negli ospedali psichiatrici, nelle carceri, quindi questa sorta di invasione. E questo è stato un argomento che doveva giustificare e legittimare l'intervento e anche trovare il consenso di quella base MAGA che proprio sul tema dell'immigrazione trova un elemento importante di aggregazione. Quindi non c'è dubbio che c'è anche la necessità di ottenere e di consolidare il consenso di quel movimento che vede Trump come il leader carismatico indiscusso, in un momento in cui in realtà la politica trampiana presenta diverse questioni problematiche. Innanzitutto, anche sul piano della politica estera, le sue mirabolanti dichiarazioni che avrebbe portato alla fine dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina si erano dimostrate particolarmente, come dire, difficili da concretizzarsi. Quindi per certi versi il Venezuela ha anche spostato il piano del dibattito pubblico dalle difficoltà che l'amministrazione americana ha sia nel contesto soprattutto dell'Ucraina e nei rapporti con Putin, sia per quello che riguarda il Medio Oriente, su un altro piano, e poi sulle questioni legate ha una difficoltà anche dal punto di vista economico, anche se perché l'economia americana presenta quegli elementi di contraddizione che riguardano da una parte una crescita significativa dell'economia americana, ma che però non si accompagna a un aumento altrettanto significativo di posti qualificati e soprattutto non si accompagna ad un abbassamento dei prezzi. Il gradimento di Trump è un gradimento che non arriva al 40%.
Sì, tra l'altro in caduta libera. Tra l'altro
adesso in caduta libera dopo Minneapolis, ovviamente.
Certo. Io facevo riferimento, tra l'altro, alla vendita della Citgo Petroleum, che è la filiale statunitense della compagnia petrolifera statale venezuelana, che è stata comprata da un miliardario americano, Paul Singer, che è noto per essere uno dei principali donatori e sostenitori di Donald Trump, e questa compravendita è avvenuta nel 2025. Io tornerei con Emidio Diodato. Emidio Diodato, fino ad ora sia Russia che Cina hanno avuto reazioni tiepide all'intervento statunitense in Venezuela. Che cosa ne pensa? Un atteggiamento cauto dettato dall'opportunismo, oppure ci sono in gioco nuovi scenari possibili, quella divisione del mondo in sfere di influenza di cui parlavamo nella nostra introduzione?
Ma io non credo che ci sia un accordo tra queste potenze per dividersi il mondo in sfere di influenza. Certo, c'è qualcosa che accomuna il disegno geopolitico trumpiano al disegno geopolitico di Putin, ma vedo nella Cina un attore differente. Non mi pare la Cina sia intenzionata ad essere una potenza dell'Asia e basta. La Cina vuole giocare un suo ruolo in Asia, ma anche un ruolo globale. Non si presenta ai miei occhi come uno stato disposto a spartirsi il mondo con gli Stati Uniti e con i russi. Certo, la reazione cinese avrebbe potuto essere, stando al mio ragionamento, più ferma, visti anche i rapporti diretti con il governo di Maduro. Però noi dobbiamo un po' capire lo stile cinese, non fa parte della postura cinese l'alzata dei toni, la reazione immediata, il desiderio di vendetta. I tempi cinesi sono più lunghi, sicuramente per i cinesi è stato un segnale importante che ha significato molto nei loro rapporti con gli Stati Uniti, ma la mancata forte reazione non deve essere confusa con un accordo di fondo su una spartizione del mondo tra grandi potenze. Almeno io non mi aspetto questo.
Professoressa Baritono, le faccio un po' la stessa domanda. Quali sono, come giustifica le reazioni di Russia e Cina rispetto all'intervento statunitense in Venezuela?
Sono abbastanza d'accordo con quello che è stato detto, nel senso che da parte russa la posizione di Trump in un qualche modo legittima le posizioni di Putin, perché si basano su questa idea che i rapporti internazionali si basano fondamentalmente sul concetto di potere e di forza e anche delle legittime ambizioni di espansione territoriale in nome della sicurezza nazionale, no? Questo è stato l'elemento che ha caratterizzato la decisione di Putin di invadere l'Ucraina, e allo stesso tempo questo è l'argomento che viene detto in maniera molto chiara da certi punti di vista da Trump, per esempio nell'intervista che ha rilasciato al New York Times, il rapporto per esempio rispetto al tema della Groenlandia più che al tema del Venezuela. Per quello che riguarda invece la Cina, ora io non sono un'esperta di Cina e di storia cinese, però mi sembra che l'atteggiamento della Cina sia quella di mostrarsi come potenza responsabile, quindi appunto con la cautela a cui faceva riferimento il collega prima, rispetto a un ordine che non può essere perturbato più di tanto, perché questo in realtà finisce per entrare in contrasto con quelli che sono gli interessi cinesi, che sono soprattutto di natura economica e di rafforzamento della presenza cinese in aree che riguardano sia il contesto africano sia il contesto dell'America Latina. Questo è un altro elemento che è entrato nelle decisioni di Trump, no? Quello di arginare il più possibile la presenza cinese in quello che è il suo cortile di casa.
Emidio Diodato, ma viene da pensare che in fondo l'intervento statunitense in Venezuela possa essere anche una buona scusa per la Cina, per quello che vuole fare o minaccia di voler fare a Taiwan da tanto tempo. In fondo, se la legislazione internazionale non viene rispettata e non la rispettano gli Stati Uniti, poi questo apre su tutto lo scenario globale alla possibilità di interventi simili. In questo caso la Cina e Taiwan, per esempio.
No, da come io capisco la Cina, anzi il contrario, un motivo in meno per invadere proprio oggi Taiwan. Cioè, la Cina non è che agisce perché gli Stati Uniti gli hanno dato l'esempio. La Cina agisce come ritiene di agire. Io penso che per il ceto dirigente cinese Taiwan appartiene alla Cina, non certo. È retorica. È una profonda convinzione che per ragioni storiche, insomma, politiche che non siamo a ricordare. D'altro canto, dal punto di vista militare, la Cina non è ancora in grado di prendere Taiwan, perché uno sbarco è molto difficile, quindi dovrebbe bombardare e non è negli interessi cinesi bombardare Taiwan. Taiwan è uno dei principali intermediari tra la Cina comunista e il capitalismo globale, insomma, non c'è questo interesse. Poi se i cinesi sono dotati di armi di cui io ignoro l'esistenza, che gli consentano di tappare gli occhi e chiudere e le orecchie dei taiwanesi e prendersi l'isola, potrà farlo, lo farebbe, ma non perché gli Stati Uniti hanno catturato Maduro, insomma, non è questo. Invece ecco, sulla Russia, concordando con quello che è stato detto, io penso che in fondo quello che Putin cerca di ottenere il trasferimento di Maduro. Putin è di parola con gli amici, così come ha fatto con Assad, quindi probabilmente la cautela russa si spiega anche con questo, mentre insomma, d'altro canto ecco, l'idea che si possa intervenire nelle proprie periferie prossime, insomma, che ovviamente è condivisa. Però ecco, sulla Groenlandia che veniva evocata, invece insomma, io penso che la Russia abbia un grande timore di questa azione, quindi se il disegno trampiano, il suo corollario alla dottrina Monroe significa non soltanto controllare il Sud America attraverso governi assertivi, amici, ma anche a mettere in campo una politica assertiva verso l'Artico, insomma un po' il gioco cambia. Io non penso che questo disegno possa essere accettato da Putin. La Russia considera l'Artico come il principale punto strategico della sua azione internazionale.
Ecco, tornando al cortile di casa, a Raffaella Baritono, Cuba è tornata al centro dell'attenzione degli Stati Uniti dopo l'intervento in Venezuela, perché ricordiamo, il Venezuela è il principale fornitore di petrolio a Cuba. Trump ha già lanciato l'amo, ha chiesto una trattativa al governo cubano. Cuba è la prossima meta dell'interventismo americano, secondo lei, Raffaella Baritono?
Beh, Cuba rischia di essere effettivamente la prossima meta. D'altra parte, Cuba è sempre stato un po' l'elemento problematico rispetto alla politica americana nell'area. Naturalmente rientrano in gioco anche questioni che hanno a che vedere con la formazione, l'esperienza, il background del segretario di Stato, che è Marco Rubio, che è espressione, certo, della comunità cubana in Florida. Quindi c'è comunque una costante attenzione rispetto al tema cubano. Quindi effettivamente potrebbe essere questo un elemento che porta a un intervento. Ora, intervento di che tipo? Questo non lo sappiamo, cioè se è un intervento puramente militare di rovesciamento del regime, oppure invece di rafforzamento, di finanziamento dell'opposizione cubana, come insomma spesso è avvenuto in passato, per favorire il cambiamento di regime o per creare e far esplodere quelle contraddizioni che sono dentro la società cubana. Però sicuramente questo è un punto di attenzione da parte degli Stati Uniti, ripeto, soprattutto da parte del segretario di Stato Marco Rubio.
Emidio Diodato, stiamo facendo un po' il giro del mondo seguendo le possibilità di intervento degli Stati Uniti. Lei ci ha parlato della Groenlandia. Vogliamo parlare invece di quello che Donald Trump ha minacciato per quanto riguarda l'Iran, paese nel quale stanno avvenendo importanti sollevazioni popolari. Anche lì, secondo lei, è immaginabile un intervento sul terreno degli Stati Uniti in Iran, come minacciato da Trump? Ricordiamo che c'è stato recentemente, l'anno scorso, un intervento via aria, no? Sull'Iran da parte degli Stati Uniti.
Ma se Trump ha una strategia, è quella di essere imprevedibile, no? Lo dicono in tanti e pare, insomma, confermato. Quindi cosa possa fare Trump è veramente difficile dirlo. Molte cose che ha fatto non me l'aspettavo, alcune sì, insomma. Io dico però questo: in Venezuela non c'è stato un cambiamento di regime, ha impiegato, da quello che mi risulta, 120 aerei, scusate, per catturare Maduro. Sicuramente un'operazione di successo, ma insomma non mi pare che in Venezuela sia cambiato il regime politico. Io credo che se gli Stati Uniti intervengono in Iran, favoriscono il regime. Proprio leggevo prima dell'inizio di questa trasmissione che Trump ha dichiarato che ieri l'Ayatollah l'ha chiamato ed è pronto a negoziare. Ecco, insomma, se c'è una speranza che il popolo iraniano si liberi di questo regime teocratico, non passa certo attraverso Trump, anzi lui potrebbe danneggiare, diciamo, la spontaneità di questa imponente manifestazione. Però con Trump non si sa mai, insomma, è evidente che anche per ragioni interne, le sue constituency interne, e c'è anche quella iraniana, non c'è solo quella cubana, per il calo di consensi, insomma, potrebbe mettere in atto azioni anche imprevedibili, però sul risultato ho qualche dubbio, ecco.
Insomma, l'autodeterminazione dei popoli non sembra essere al centro delle riflessioni di Donald Trump, che vuole prendersi un po' tutto, così sembra, e così ha fatto sembrare il suo intervento in Venezuela. Noi ci fermiamo qui, perché questa nostra riflessione di oggi, dedicata a cercare di capire il profilo del nuovo ordine mondiale pensato dagli Stati Uniti, pensato da Donald Trump. Io ringrazio prima di tutto Raffaella Baritono, docente di storia politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Grazie, a presto.
Grazie a voi, grazie.
E ringraziamo anche Emidio Diodato, professore di Scienze Politiche presso l'Università per Stranieri di Perugia. A presto.
Grazie, grazie per l'invito.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie a te.